Il XXI secolo può essere definito, almeno fino a questo momento, il periodo dei social. I social rappresentano l'organo di informazione più usato e le notizie corrono da una parte all'altra in pochissimo tempo. I social potrebbero essere degli ottimi strumenti se fossero usati solo per fini onesti, ma purtroppo non è così. Avete mai sentito parlare di fake news? Cosa sono le fake news? Le fake news sono delle bufale, sono notizie false riguardanti politica, la salute, fenomeni sociali e tanto altro ancora, che si diffondono sulla rete ogni giorno, siamo invasi di queste notizie. E non so se avete mai sentito un'altra parola, i debunker. Chi sono i debunker? I debunker sono detti anche sbufalatori. Sono coloro i quali si accertano dell'attendibilità di una notizia attraverso un'analisi che si chiama fact checking, e questi riescono a scoprire se questa notizia è vera o è falsa. Ma perché si diffondono le false notizie? Purtroppo dietro al mondo delle bufale c'è un vero e proprio business. In pratica ci sono alcuni siti che vogliono aumentare i propri ingressi, quindi tu più click fai su quella notizia, più questi guadagnano. Ma anche se non c'erano i social, fin dall'antichità ci sono sempre state le fake news, soprattutto per quanto riguarda le cose spirituali. Ai tempi di Paolo le notizie non transitavano tramite web, non c'erano le fake news tramite il web, ma le fake news arrivavano direttamente dagli uomini. Satana era la guida di questi uomini perché voleva portare delle notizie false riguardanti la centralità di Cristo. E questo era quello che era successo alle chiese dei Galati. Abbiamo iniziato a vedere la scorsa volta proprio l'inizio di questa lettera. Se ci ricordiamo, Paolo scrive questa epistola perché all'interno delle chiese della Galazia si erano intrufolati dei falsi credenti, dei giudaizzanti che stavano attaccando il Vangelo di Cristo. Questi insegnavano che Cristo non è sufficiente per ottenere la salvezza, ma c'era bisogno di altro. Per i nuovi credenti che provenivano dal paganesimo c'era bisogno della circoncisione, e la maggior parte dei Galati proveniva proprio dal paganesimo. E poi insegnavano che tutti, giudei e pagani, dovevano obbedire a tutta la legge di Mosè. Per cui una salvezza non più basata sulla sola fede, ma una salvezza basata sulle opere. Avevano creato una nuova religione, un mix tra ebraismo e cristianesimo. Salvezza uguale Cristo più opere. Cristo non basta a salvare l'uomo, ma l'uomo deve mettere la sua parte. Ma la cosa peggiore che vedremo meglio oggi è che i Galati avevano dato retta a questi nuovi insegnamenti, per cui stavano apostatando da Cristo. Inoltre questi falsi insegnanti, per dar forza al loro messaggio, avevano minato l'autorità apostolica di Paolo. Dicevano: Paolo non ha nessun titolo per portare questo messaggio. Chi è Paolo? Non è mica un apostolo. Ma andiamo nel testo biblico. Se possiamo leggere i primi 9 versetti del capitolo 1 di questa lettera. Paolo apostolo, non da parte di uomini, né per mezzo di un uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti, e tutti i fratelli che sono con me alle chiese della Galazia. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci al presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo, che poi non c'è un altro Vangelo, però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. Come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo, anche adesso, se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. L'autore, come ci dice il versetto 1 di questa epistola, è Paolo, e il versetto 2 ci dice che le chiese della Galazia sono i destinatari di questa epistola. Ci troviamo ancora nella parte introduttiva della lettera, una lettera stupenda, soprattutto per noi che siamo figli della Riforma. Una lettera che Martin Lutero definì l'Epistola ai Galati e la mia epistola. In questa lettera emergono proprio tutti i cinque isola della Riforma. Una salvezza che si basa sulla sola fede, sulla sola grazia, soltanto Cristo, solo a Dio la gloria. E possiamo dire solo scrittura, perché Paolo userà proprio l'Antico Testamento per istruire i Galati. Il tema della lettera è la giustificazione per sola fede. E la scorsa volta abbiamo fatto una panoramica dell'intera epistola. Paolo userà l'occasionalità di scrivere questa lettera per insegnare ai capitoli 3 e 4 dottrine molto importanti che riguardano la giustificazione per sola fede, e userà, come abbiamo detto, proprio la scrittura, l'Antico Testamento. E poi negli ultimi due capitoli Paolo parlerà della vita pratica del credente, di come deve camminare oggi il credente, da chi deve essere guidato. I primi due capitoli servono all'apostolo per difendere la sua autorità, che era stata demolita dai falsi insegnanti. E la scorsa volta avevamo visto in dettaglio proprio i saluti di Paolo. Se vi ricordate, Paolo in questi saluti pone due fondamenta, fa due premesse fondamentali per la difesa del Vangelo. Difende la sua autorità apostolica e difende il messaggio di salvezza autentico. Prima di entrare nel dettaglio, volevo osservare con voi un'altra cosa. In questa lettera manca qualcosa. Paolo, come sappiamo, è l'autore della maggior parte delle epistole del Nuovo Testamento. E Paolo ha un proprio modus operandi, ha un proprio stile di introdurre le sue lettere. Nelle sue lettere prima c'erano i saluti, poi c'erano i ringraziamenti e le benedizioni, e poi entrava direttamente nella questione. Ad esempio, in Efesini, leggo io senza che andate a vedere, al capitolo 1, versetto 3. Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Poi ancora in Filippesi 1, 3. Io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi. E per citare un altro esempio, prima Corinzi, io ringrazio sempre il mio Dio per voi, per la grazia di Dio che mi è stata data in Cristo Gesù. In questa lettera non c'è nessun ringraziamento. Addirittura Paolo ringrazia Dio per la chiesa di Corinto. Una chiesa piena di problemi, c'erano divisioni, comportamenti sbagliati, c'è addirittura un caso grave di fornicazione. Eppure Paolo ringrazia Dio per loro. Ma qui non compare nessun ringraziamento. Perché? Perché nella chiesa di Corinto c'erano problemi di ordine, di comportamento. I Galati avevano problemi di dottrina. Si erano incamminati verso la via della distruzione. Una via che li stava portando lontano da Cristo. E quindi Paolo è costretto a intervenire energicamente. In questa epistola Paolo usa dei toni molto forti di condanna. Nei versetti dal 6 al 9... che andremo a vedere nel dettaglio, Paolo mette in luce tutto il suo disappunto con un unico obiettivo, la difesa del Vangelo. Oggi vedremo tre manifestazioni dei sentimenti di Paolo per i Galati. Vedremo il suo stupore per il loro abbandono del Vangelo, versetto 6, la sua preoccupazione per i nemici del Vangelo, versetto 7, il suo avvertimento per la difesa del Vangelo, versetti 8 e 9. Vediamo la prima manifestazione dei sentimenti di Paolo, il suo stupore per il loro abbandono del Vangelo. Mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo. Questo versetto ci mostra la motivazione per cui Paolo scrive questa epistola. L'Apostolo, senza tanti giri di parole, entra a tutta velocità nel cuore della questione. Di solito, quando dobbiamo dire qualcosa a qualcuno che non gli piacerà tanto, che cosa facciamo? Diciamo, come va? Va tutto bene? Come sta la famiglia? Come stanno i figli? E poi, sai, ti devo dire una cosa. Paolo non fa tutto questo, è diretto. L'unico ambiente consono che crea è quello che dice al versetto 5, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Questa è la sua unica giustificazione per i toni e i modi che sta usando. Paolo sta guardando la gloria di Dio e non degli uomini. Paolo dice, mi meraviglio. Paolo non capisce, si meraviglia. È stupito per l'atteggiamento dei Galati. La parola greca usata qui è taumazo, che più ha a che fare con l'essere sconvolto. Paolo è sconvolto per l'atteggiamento dei Galati. Non è stupito dei falsi dottori in questo momento, ma è stupito per il comportamento dei Galati. Leggo io al capitolo 3:3, Paolo dice, dopo aver cominciato con lo spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Poi ancora al capitolo 5:7, voi correvate bene, chi vi ha fermati perché non ubbidiate alla verità? L'Apostolo non riesce a capire. I Galati avevano cominciato bene, avevano pienamente compreso la grazia di Dio. Ma ora dice così presto. C'è questo dettaglio. C'è un dettaglio sul tempo veloce che è passato. Questo ci fa capire che sia passato pochissimo tempo da quando Paolo è stato da loro. E questi così presto abbiano preso una strada sbagliata. E proprio di questo si stupisce. Di cosa? Del cambio di direzione. Da una parte c'è chi ha chiamato i Galati e da un'altra parte c'è un altro Vangelo. C'è un passaggio, c'è qualcuno che passa da una parte all'altra. E questo passaggio, da come ci viene scritto, avviene spontaneamente. Voi passiate, dice Paolo. C'è questo passaggio e i Galati lo avevano imboccato. È interessante notare che la lettera non è inviata dei non credenti. Paolo si rivolge a loro chiamandoli fratelli più volte e non viene menzionata nessuna spaccatura all'interno di queste chiese. Per cui lo stupore di Paolo è che in così poco tempo tutta la chiesa, anche i credenti più maturi, siano passati a un altro Vangelo, nessuno che abbia fatto una sana opposizione a queste eresie. Tutta la Chiesa stava seguendo un nuovo Vangelo. E qual era questo altro Vangelo? Questo altro Vangelo era il legalismo. Dovevano farsi circoncidere e ubbidire a tutta la legge. Ecco, io Paolo vi dichiaro che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà nulla. Dichiaro di nuovo, ogni uomo che si fa circoncidere è obbligato a osservare tutta la legge. Voi che volete essere giustificati dalla legge, siete separati da Cristo. Galati 5:2. I Galati volevano essere giustificati dalle opere della legge. Ma perché i Galati volevano essere giustificati dalle loro opere, visto che avevano pienamente creduto, come ci dice Paolo? Perché stavano semplicemente dando retta a ciò che l'uomo decaduto crede. Una delle più grandi menzogne che Satana ha messo nel cuore degli uomini è l'illusione di essere buoni, migliori di altri, e di conseguenza di meritare qualcosa. Non è un caso che nel mondo ci sono più di 30.000 religioni. E tutte le religioni hanno una cosa in comune: una serie di opere da fare per meritare qualcosa. La religione innalza l'uomo, lo fa sentire migliore di quello che lui è effettivamente. Ad esempio, oggi abbiamo le New Age, che dicono che l'uomo per natura è una buona persona. Sono le componenti esterne che contaminano l'uomo. Quindi non è colpa sua quando sbaglia, è colpa degli altri. E queste New Age ti spingono e aumentano la tua autostima. Mai sentirsi responsabili. Devi cercare quella parte buona che è dentro di te e tirarla fuori, così ti senti più buono. Una fiducia che si basa sull'uomo, umanesimo, su se stessi, sulle proprie opere. L'esatto opposto di quello che ci mostra la Bibbia, che vedremo meglio tra poco. Che dentro l'essere umano non c'è nulla di buono. Tu pecchi non perché è colpa degli altri. Nessuno ti costringe a peccare. Tu pecchi perché il peccato fa parte di tutto il tuo essere. Non puoi fare a meno di peccare, perché sei ripieno di peccato. I Galati erano passati a un altro Vangelo, alla religione, volevano essere giustificati da una religione. Ma Paolo non usa parole casuali. Da chi si erano allontanati i Galati? Qui dice: da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo. Chi è questo colui? Dio è questo colui. Quando parliamo di chiamata, parliamo di una chiamata efficace, una chiamata che conduce a salvezza. Ma per comprendere questa chiamata, dobbiamo comprendere il Vangelo. Cosa significa Vangelo? Vangelo significa buona notizia, ma significa una buona notizia dopo averne ricevuta una cattiva. Qual è la cattiva notizia? La cattiva notizia è la condizione dell'uomo a seguito della caduta. Paolo in Romani 3 dipinge il quadro della condizione di tutti gli uomini, la totale depravazione degli uomini. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti. Non c'è nessuno che pratica la bontà, neppure uno. Mi fermo qui, ci sono altri 6 versetti che vanno in questa direzione. Questa è la verità, e questa verità non piace all'uomo. Toglie la centralità dell'uomo, mostra la sua malvagità, non viene elencata nessuna bontà dell'essere umano. Cosa potrebbe meritare un essere in base a quanto abbiamo ascoltato? Castigo e perdizione, questo è ciò che ci meritiamo. Altro che meriti qualcosa. L'esatto opposto di chi pensa che meritiamo qualcosa, la mente decaduta di tutto l'essere umano. E nessun uomo riesce a vedere la gravità della propria depravazione, neanche i credenti, perché se Dio ci facesse vedere la profondità della nostra malvagità, vorremmo essere disintegrati in un momento, subito. Scopriremo quanto siamo ripieni di egoismo, di egocentrismo, di cattiveria, di crudeltà, di ipocrisia, di falso buonismo. Cosa merita un essere così? Nulla. E questa è la condizione di tutto l'essere umano. Una condizione disperata. Questa è la cattiva notizia del Vangelo. Ma quando diciamo ma, c'è qualche riflettore che si accende. Il ma cambia la situazione. Nella Bibbia c'è il più grande ma che ci possa essere. Per l'uomo non ci sarebbe nessuna speranza senza questo ma. E questo ci porta a vedere la buona notizia. Se possiamo andare in Efesini, capitolo 2, versetto 4. Efesini capitolo 2 versetto 4. Ma Dio, che è ricco in misericordia per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati. Guardate quanta enfasi è messa su Dio, che è ricco in misericordia, e poi aggiunge: per il grande amore con cui ci ha amati. Questa è una bellissima notizia per l'uomo. Dio ha punito suo figlio al posto nostro sulla croce, come un grande atto di misericordia e di amore. Ma rivediamo i versetti che abbiamo appena letto. Ma Dio cosa dice? Ci ha vivificati con Cristo. Vivificare vuol dire far vivere. Qui dice che eravamo morti nei peccati. Altro che nell'uomo c'è del buono. Basta scavare. Qui dice che eravamo morti nei peccati. Un morto è morto. Non c'è, non respira, non c'è vita in lui. E non può vivificarsi da solo. Ma una buona domanda potrebbe essere questa. Ma l'uomo non deve mettere la fede in Gesù Cristo per essere salvato. Quindi anche l'uomo deve mettere qualcosa, deve fare un'opera, anche lui. No, la fede non viene dall'uomo. Efesini 2,8 ci dice che la fede è un dono di Dio. Nel momento in cui tu arrivi alla fede, è solo perché Dio ti ha già giustificato, Lui ha deciso di salvarti. E perciò manda il suo Spirito per vivificarti. Lo Spirito Santo ti mostra il tuo peccato, ti mostra il tuo bisogno di salvezza e nello stesso tempo ti dona la fede per andare da Cristo, per credere nel sacrificio di Cristo. La chiamata salvifica viene direttamente da Dio. Dio ti ha chiamato a salvezza. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Giovanni 6,44. La salvezza viene solo da Dio, l'uomo non partecipa. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, quelli che ha chiamati li ha pure giustificati e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Romani 8,20. Tutte azioni al passato che ha fatto già Dio. È Dio che chiama a salvezza. E se Dio non continuasse a chiamarci, ci allontaneremo in un attimo da Dio, dal Vangelo. Il Vangelo è solo grazia, non c'è nessuna opera. Paolo mostra in questo versetto tutto il suo stupore per il loro abbandono del Vangelo. I Galati erano dei veri insensati, avevano abbandonato l'immensa misericordia di Dio, la grazia, per tornare ad aggrapparsi alla loro opere morte. Dopo questo Paolo sposta i suoi riflettori su un'altra questione e questo ci mostra il suo secondo sentimento, la sua preoccupazione per i nemici del Vangelo, che poi non c'è un altro Vangelo, però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Paolo inizia questo versetto dando una brutta notizia: non c'è un altro Vangelo. Paolo sta dicendo che la salvezza è solo mediante la grazia di Cristo, non c'è un'altra salvezza. Se ci si allontana da Cristo, ci si allontana dal Vangelo. C'è solo una via che porta al Padre. Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Giovanni 14,6. La cattiva notizia è che non c'è un altro Vangelo. Senza la grazia per fede in Cristo non c'è salvezza e se non c'è salvezza c'è perdizione. Non c'è un altro Vangelo, Paolo lo evidenzia e poi aggiunge un però. Cosa significa però? Quel però è come se stesse dicendo un altro ma c'è qualcuno che contraddice questo. Non c'è un altro Vangelo, però alcuni professano che ci sia, alcuni che non credono alla verità. Paolo dice: alcuni vi turbano. Ed è una parola che ripete anche più avanti in questa epistola. Cosa vuol dire turbare? In questo contesto la traduzione esatta sarebbe agitare. In qualche modo questi stavano facendo fortissime pressioni sui Galati. Più avanti Paolo dice questo: tutti coloro che vogliono far bella figura nella carne vi costringono a farvi circoncidere, e ciò al solo fine di non essere perseguitati a causa della croce di Cristo. Galati 6:12. Questi, sta dicendo Paolo, vi costringono. E perché? Perché non volevano essere perseguitati a motivo della croce di Cristo. I nemici del Vangelo non vogliono essere perseguitati per il Vangelo. Predicare la croce di Cristo, come faceva Paolo, ti faceva fare tanti nemici. La predicazione della croce è scandalo per i giudei, è pazzia per i greci, ci dice Paolo in Corinzi. Ma allora chi erano questi falsi insegnanti? In Atti 15, nella chiesa d'Antiochia, non dovete andare, di Siria, c'è una situazione analoga a questa. Dice, alcuni venuti dalla Giudea insegnavano ai fratelli dicendo: se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. Atti 15:1. Questi falsi insegnanti erano dei giudei, come abbiamo già detto. Magari avevano visto qualche miracolo fatto dagli apostoli, per cui erano più attratti dal miracolo che da Cristo. Avevano una fede umana, una fede non dall'alto. Erano più attaccati agli uomini che a Dio. Per i giudei la croce è scandalo. Questi non temevano Dio, ma temevano gli uomini. Non volevano essere perseguitati a motivo della croce. Non erano mai nati di nuovo. Non avevano capito in nessun modo la grazia di Dio. Non avevano compreso né le scritture né gli insegnamenti degli apostoli. Non c'è nessun altro Vangelo al di fuori di Cristo. Le opere e la fede sono due cose opposte. Uno porta a salvezza, l'altro a perdizione. Paolo mostra tutta la sua preoccupazione per i nemici del Vangelo, che vogliono sovvertire il Vangelo, come ci dice qui, di Cristo. Cioè vogliono stravolgere, cambiare il vero Vangelo. E i nemici più pericolosi per la Chiesa non sono quelli che stanno fuori. Non sono quelli che stanno fuori dalle mura, ma sono quelli che stanno qua dentro, quelli che si dichiarano fratelli, ma che non sono mai nati di nuovo, quelli che hanno Satana come padre, quelli che sono dei lupi rapaci travestiti da pecora. Magari alcuni vanno da altri credenti a dire, a spargere zizzagna, sai, quel predicatore non mi piace, dice sempre che siamo malvagi, o parlasse per se stesso, io non sono così malvagio. Oppure quell'altro predicatore è noioso, usa la Bibbia, mi fa addormentare quando predica. Anche oggi, come allora, ci sono alcuni che cercano di sovvertire il Vangelo di Cristo. E senza guardare gli altri che sono di fuori, che si definiscono cristiani, guardiamo dentro. Ci sono almeno due principali movimenti oggi nelle chiese evangeliche, ma ci sono sfumature, ci sono quelli che sono una via di mezzo. Ci sono i legalisti da una parte e i liberali dall'altra, che vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Rispettivamente chi aggiunge e chi toglie dal Vangelo di Cristo. C'è chi mette le opere, ci sono alcuni che pensano che poiché sono diventati credenti siano più buoni, oggi non sono più dei peccatori, sono migliori di altri, soprattutto di quelli di fuori. Perché? Perché loro ubbidiscono una serie di regole e si sentono migliori di altri. Sono regole che riempiono se stessi innanzitutto e a volte pretendono che gli altri le rispettino. Sono regole esteriori, comportamentali. I legalisti non amano, rispettano solo delle regole esteriori, si mostrano perfetti agli occhi della gente, ma il loro cuore non si è mai piegato a Cristo. Il loro cuore è completamente marcio, non amano né Dio né gli altri. Amano solo la propria giustizia. I legalisti dicono di credere in Gesù, ma devono ubbidire a tutti i comandamenti e alle prescrizioni anche dell'Antico Testamento. così facendo annullano quello che Cristo ha fatto. Se l'uomo fosse capace di ubbidire a tutti i comandamenti, Cristo sarebbe morto inutilmente. Lo dice anche Paolo in questa epistola. Infatti, tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché è scritto: maledetto chiunque non si attiene a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. E che nessuno mediante la legge sia giustificati davanti a Dio è evidente, perché il giusto vivrà per fede. I legalisti sono nemici del Vangelo. E poi abbiamo questi altri oppositori che tolgono dal Vangelo, tolgono la centralità di Cristo e mettono il mondo all'interno della Chiesa. Basta fare una preghiera, accetta Gesù, vedrai la tua vita cambierà, avrai il miglior lavoro, il miglior matrimonio, la migliore carriera. Dio vuole che viviamo bene in questo mondo. E così Gesù diventa il genio della lampada. Abbiamo mano il telecomando, ta, ta, fai quello che ti diciamo noi. E l'uomo si innalza. E poi dicono, siamo salvati per fede, quindi le opere non servono, siamo liberi. Cristo ci ha salvati, possiamo fare tutte le cose che amiamo. Dio è tutto per noi. Questo viene detto anche nel Vangelo della prosperità. Paolo chiarirà anche questo al capitolo 5. Il credente non è più sotto la maledizione della legge, ma avendo ricevuto lo Spirito Santo, deve camminare facendosi guidare dallo Spirito. In poche parole, se uno è un vero credente, deve manifestare le opere dello Spirito. I veri credenti sono svincolati dall'ubbidienza della legge per quanto riguarda la giustizia. Cioè, non dobbiamo obbedire ai comandamenti. Noi siamo svincolati dai comandamenti per essere salvati. Ma noi non siamo sotto la legge, sotto i comandamenti. Ma i comandamenti ci servono per la santificazione, perché ci mostrano la santità di Dio, ci mostrano chi è Dio, gli attributi di Dio. E Dio dice: siate santi perché io sono santo. I veri credenti cercano la trasformazione del proprio cuore, vogliono piacere a Dio, perciò lottano contro il peccato. E quando analizzano il proprio cuore, vedono che hanno disperatamente bisogno della grazia di Cristo. Perché? Perché nel proprio cuore vedono che non c'è nulla di buono. Me infelice, dirà Paolo in Romani, perché non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ma grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Non possiamo vivere senza la grazia di Dio. Abbiamo bisogno della grazia di Dio ogni giorno. Paolo era preoccupato per i nemici del Vangelo. E tu sei preoccupato per i nemici del Vangelo? Oppure tu stesso sei un nemico del Vangelo? Infine Paolo ci mostra il suo avvertimento per la difesa del Vangelo. Paolo mette dei paletti fissi per la difesa del Vangelo, come possiamo difendere il Vangelo. E fa due esempi assurdi. C'è una proposizione condizionale al versetto 8. Paolo dice che se lui e gli altri che sono con lui, se noi o un angelo dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso, questo è un esempio assurdo, perché Paolo non avrebbe mai cambiato il Vangelo e neanche un angelo non decaduto avrebbe portato un Vangelo diverso dalla grazia di Cristo. Ma è un esempio per dire ai Galati che se anche una cosa impossibile è così assurda, se lui stesso un angelo avesse cambiato il Vangelo, sia anatema. È una parola molto forte, la ripete due volte, sia al versetto 8 che al versetto 9. Anatema, cioè scomunicato, o meglio, eretico. Paolo sta usando questa parola per mostrare l'anticristo. Chi viene ad annunciare un Vangelo diverso è un anticristo, è nemico di Cristo. Paolo sta dicendo che l'indicatore essenziale che i Galati, ma anche noi, dobbiamo guardare solo la totalità di Cristo. Non dobbiamo guardare né gli uomini né gli angeli, dobbiamo avere gli occhi puntati su Cristo. Cristo è l'unico che dobbiamo guardare. Il sacrificio sulla croce di Cristo è il cuore del Vangelo. Chiunque porta qualsiasi messaggio messaggio che toglie o aggiunge qualcosa alla centralità di Cristo nella salvezza, alla totalità della grazia di Cristo, viene dall'anticristo. Bisogna mandarlo via, sia eretico, cacciatelo. E lo ripeto al versetto 9. Se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Qui aggiunge, come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo anche adesso, Paolo aveva già avvertito i Galati che qualcuno avrebbe portato un altro Vangelo. Ecco perché è così meravigliato di questi, del loro abbandono, che aveva già detto tutte queste cose. Questi si erano allontanati dal Vangelo di Cristo, non avevano difeso il Vangelo di Cristo. Paolo avvisa in che modo difendere il Vangelo, ed è un avvertimento, come detto, valido anche oggi. Se chiunque aggiunge o toglie alla grazia al 100% di Cristo, sia anatema, è separato da Cristo, è sulla via della perdizione, evangelizzatelo. Ma se si dichiara credente e vuole insegnare che la giustificazione non avviene esclusivamente tramite la fede nel sacrificio di Cristo e condiziona gli altri fratelli, mandatelo via, è un eretico, è un anticristo. E questo non significa che dobbiamo allontanarci di quelli di fuori vanno amati, vanno evangelizzati, dobbiamo presentargli Cristo. Oggi abbiamo visto le tre manifestazioni dei sentimenti di Paolo per i Galati: il suo stupore per il loro abbandono del Vangelo, la sua preoccupazione per i nemici del Vangelo, il suo avvertimento per la difesa del Vangelo. E queste tre manifestazioni dimostrano tutto l'amore di Paolo per i Galati, ma soprattutto l'amore di Paolo per il Vangelo. Per tornare alla nostra introduzione iniziale, le fake news nella Chiesa possono essere smascherate solo con le notizie vere, e le notizie vere vengono dalla parola di Dio. La parola di Dio è la verità. La parola di Dio è l'unico debunker senza tempo. La parola di Dio smaschera ogni tipo di fake news. I Galati si erano allontanati dal messaggio apostolico, dalla parola di Dio. Avevano abbassato lo sguardo. E perciò avevano fatto entrare e creduto a dei falsi dottori. Nelle chiese che non mettono la parola di Dio al centro del pulpito, il Vangelo non è più predicato. E quando il Vangelo non è più predicato, la Chiesa si allontana da Cristo e molto probabilmente diventa eretica. Il Vangelo mette a nudo il nostro cuore, e il nostro cuore non vuole il Vangelo, perché il Vangelo mette a morte tutto il nostro io. Eppure, è proprio quando muore il nostro io che può regnare Cristo nei nostri cuori. Hai bisogno di ascoltare il Vangelo. Hai bisogno di ascoltare il Vangelo ogni giorno. Perché solo se ascolti il Vangelo ogni giorno puoi ricordarti di chi eri, di cosa meritavi e di cosa Dio ha fatto per te. E solo così puoi evitare di allontanarti da colui che ti ha chiamato mediante la grazia di Cristo. Perciò non abbassare lo sguardo come avevano fatto i Galati, ma vivi nella grazia di Cristo per la gloria di Dio. Preghiamo. Signore, vogliamo ancora innalzare il tuo grande nome, la tua maestà, la tua potenza. Signore, nessuno di noi è arrivato. Siamo tutti in questo cammino, un cammino ancora lungo per tanti. Perciò ti chiedo di aprire i nostri cuori, di mostrare, Signore, il Vangelo ogni giorno, ognuno di noi, che possiamo ricordarci che quel sacrificio sulla croce non è stato fatto per della gente buona, ma per dei peccatori, Signore, come noi. Perciò, Signore, cambia i nostri cuori, che la via della santificazione che oggi è stata più volte aperta, Signore, questa via possa essere fatta con questa consapevolezza, Signore, che Tu sei morto al posto nostro e che noi, Signore, non meritavamo nulla. Signore, cambia i nostri cuori, la nostra mente, proprio per portarti la gloria che Ti è dovuta. in Cristo Gesù. Amen.
Amen.